diciamo, divide in sette grandi parti.
Il libro Apocalisse, abbiamo parlato di questo registro simbolico, soprattutto i numeri lui li sa usare in una maniera brillante per quello che riguarda la qualità del numero, non la quantità. Per cui abbiamo tante cifre nell'Apocalisse, appunto il famoso 666, ecco, per tutti quelli che frequentano queste sette sataniche, questi gruppi completamente fuori di testa, che con questo 66 fanno tutta una serie di discorsi perché è il numero del Satana, il numero della bestia, no? Invece sono cifre appunto che l'autore usa con un registro personale molto elaborato, però che riguarda anche un contesto culturale in cui le cifre si capivano anche così. E allora il 7 è il numero caratteristico dell'Apocalisse. Vedete già chi ha fatto la divisione così? Trova sette parti, possiamo anche darla per buona, dove si comincia con le sette lettere. Vedremo l'ultimo giorno la lettera alla chiesa di Smirne, dove si parla della sinagoga di Satana. Sette sigilli, sette trombe. All'autore piace ordinare tutto il materiale con questa cifra del 7. Perché il 7? Perché il 7 è il numero della perfezione, è il numero anche modellico, è il numero per l'autore dell'Apocalisse dell'agire di Dio, i 7 giorni della creazione, i 6 giorni più il settimo giorno in cui Dio si riposa, i 7 giorni che sono i giorni del ciclo lunare. La luna ha 4 fasi di 7 giorni, quindi serve un po' per regolare tutti i nostri tempi, tutte le nostre vicende. Il 7 ha qualcosa fin d'antico molto importante, è il numero perfetto, è un numero anche indivisibile, non si può dividere il 7. Ed è il numero con cui l'autore descrive l'azione di Dio nella storia. Ecco, allora a lui piace ordinare gli elementi che presenta nella sua opera con questa cifra del 7. Fa gruppi di 7 cose: le 7 lettere, i 7 sigilli, le 7 trombe, le 7 coppe. Ma questi elementi hanno anche un valore altamente simbolico e un perché. Della loro scelta, non è lo stesso di avere, potevano essere trombe, potevano essere scope, no, non sono scope, sono trombe o sono coppe, anche un linguaggio cifrato molto importante che adesso non abbiamo il tempo di sviluppare, però che nella teologia, nella linea teologica dell'autore dell'Apocalisse veramente fila benissimo. E poi ci sono una serie di visioni, ecco, a cominciare dalla donna, il capitolo 12, la donna vestita del sole, poi le sette coppe, un'altra serie di visioni, la caduta di Babilonia, Babilonia la grande che è caduta, con la ultima grande visione che è quella del Nuovo Gerusalemme. Quindi si potrebbe dividere così il libro Apocalisse trovando anche questa cifra del 7. Ma la cosa interessante, quando l'hanno diviso così, ma anche senza fare questa divisione in 7, sappiamo che al capitolo 12 noi troviamo, ecco, questa visione magnifica della donna vestita del sole. Ecco, l'autore ha trovato che fino al capitolo 12 si possono contare 194 versetti e dal capitolo 12 fino alla fine altri 198 versetti. Praticamente il capitolo 12 si trova nel centro nevralgico, proprio nello zenit dell'opera. È come se l'autore avesse voluto a un certo momento mettere al centro la sua opera quello a cui ci tiene di più, che è questa visione magnifica della donna vestita del sole, che non è altro che anticipare quello che poi presenterà alla fine, quello che voglio dire. Quindi l'autore dell'Apocalisse, da bravo regista, potrebbe essere stato un bravo regista del tempo, sa come presentare gli argomenti della sua opera, anticipando, presentando, preparando i suoi lettori ad arrivare alla grande visione finale. Quindi è stato un uomo di una genialità unica, sia per la scrittura, sia per il modo anche di usare il linguaggio suo simbolico, anche per come scrive il greco del tutto particolare. È un greco che quando si studia, per chi conosce bene il greco, trova tanti, tra virgolette, barbarismi, cioè tanti, diciamo, cose scorrette dal punto di vista grammaticale. Uno che conosce il greco dice: ma questo non sapeva scrivere il greco, non si scrive così il greco, no? In altre pagine magari questo problema non c'è. Ma lì si vede proprio la genialità dell'autore, che poteva anche storpiare la grammatica per renderla ancora più incisiva. Cioè non è che lui sapeva scrivere benissimo, però lui si permetteva un po' come nella poesia, nella lirica, certe licenze che non vanno magari a tono con la grammatica, con la sintassi, pur di rendere ancora molto più espressiva la sua la poesia, l'opera, quello che voleva appunto questo autore esprimere. Allora, questo modo di usare il linguaggio, questo modo di presentare tutta la narrazione, il modo di scrivere, veramente abbiamo davanti una grande opera letteraria, al punto di riconsiderarlo come una delle opere più raffinate di tutto il Novecento e sicuramente dal punto di vista teologico anche la più complessa, ecco, la più elaborata. Proprio perché anche l'ultima, quindi, quella che chiude tutto il percorso della rivelazione. Allora, noi ci fermiamo, ecco, in questo capitolo 12, in questo zenit dell'opera, sembra che non ce l'ho detto, adesso vi voglio presentare qualcosa di molto importante. E l'autore lo fa usando il femminile, la donna. Giovedì ci sarà questo autore, Campanella, che presenterà tutto il tema della stregoneria, dove le donne, già Alberto ha introdotto questo argomento, le donne sono state proprio oggetto di tutta questa persecuzione, di questa anche penalizzare la donna anche come essere femminile, per la sua capacità anche di intuire, di intraprendenza, di non piegarsi a quelle che sono le norme stabilite. Ecco, l'autore ha voluto in questa perla centrale che racchiude tutta la sua opera o che mantiene il centro di tutta l'opera, anche usato il femminile, una donna. Questo è molto importante, anche per capire l'antropologia dell'autore, come lui vede l'essere umano, no? Quindi questa presentazione al femminile. E poi, ecco, il capitolo 12, già sappiamo che tratta anche del Satana, tratta di questo drago, di questo serpente antico, quindi in maniera ovviamente tutta figurata. L'autore ci ha voluto presentare al capitolo 12 quelli che sono le costanti della storia. La nostra storia, fin dagli albori, si caratterizza per una dinamica di vita, di fecondità, di bellezza, rappresentata dalla donna, ma anche per una dinamica di morte, di violenza, di sopraffazione nei confronti anche di questa donna, di questa umanità che può essere bella, può essere feconda, può essere capace di comunicare la vita, il bene che porta dentro di sé. E allora questa specie di contrasto o di lotta che si può creare tra queste due dinamiche. L'importante è saper interpretare bene queste situazioni che si presentano, che conosciamo nella storia, e saperle anche leggere con la traccia che l'autore ci ha dato al capitolo 12, che è una cosa bellissima. Quindi nulla che debba incutere paura o che debba terrorizzare i lettori, perché tutto viene narrato secondo questa visione un po' mitologica, mitica, no? Dell'essere umano e anche delle forze caotiche, del caos che lo contrastano. Quindi questo l'autore l'ha saputo lavorare in un modo veramente proprio egregio. Ecco, leggiamo, non faremo tutto l'analisi del testo, il capitolo è molto ricco, però vediamo i passi più importanti per arrivare appunto a quella parte del drago che a noi ci interessa. Ecco, a un certo momento l'autore ha interrotto questo ritmo settenario, sette lettere, sette sigilli, sette trombe, e presenta una serie di visioni che possiamo dire i segni, così comincia il capitolo 12, poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Guardate che bel ritratto che ci ha dato l'autore dell'essere umano, qui con un connotato femminile, certamente perché la donna è quella che è preposta alla maternità e anche al parto. Ovviamente per l'esempio si presenta e si presta molto molto bene. Ecco, questo segno, dice l'autore, è non tanto qualcosa di straordinario, che non è che lui appunto uno prenda la lettera e il testo magari pensa che l'autore stava lì nel Vista di Parma, a un certo punto sul cielo, non è così. Il segno significa che bisogna saper interpretare ancora con molta più attenzione quanto lui ci sta raccontando. Cioè il segno o i segni sono sempre situazioni umane o realtà sociali che sono presenti nella storia, ecco questi contrasti, questa dialettica, questa specie di scontro tra bene e male, e che tutti vediamo ma che non sempre sappiamo interpretare, non sappiamo anche decifrare in modo corretto. Allora colui lo presenta con questo termine segno, perché ha bisogno di una corretta interpretazione. E comincia subito con il cielo. Ecco, noi dobbiamo adesso capire com'era la visione scientifica 2000 anni fa, per cui si pensava che il cielo poteva essere un luogo dove abitavano le divinità, la terra era il luogo dove abitavano i comuni mortali, il sottoterra, l'oltretomba, lo Sheol, era il luogo riservato a questi defunti che campavano come larve. Un po' così, questa è la visione, la maniera di intendere il cosmo al tempo, quindi un modo anche di ragionare scientifico che non è più il nostro, certamente. Quindi nessuno pensa oggi che nel cielo non muore nessuno, quindi non si dimora da nessuna parte in cielo, se non quelli che vanno con le navi spaziali o nei satelliti o in queste stazioni spaziali. Ma quando l'autore usa il cielo, ecco adesso vedremo in contrasto con la Terra, è tanto, non tanto per una questione di uno spazio fisico, quanto di una maniera di collocarci per saper decifrare il segno. Cioè l'autore sta dicendo, noi siamo già partiti col capitolo 12, fino adesso l'autore ci ha dato anche altre chiavi per capire ora questo fatto del cielo. Cioè l'autore sta dicendo, se noi vogliamo capire la storia, se vogliamo capire anche la nostra storia, se vogliamo anche capire il perché del male, dobbiamo collocarci in una posizione che ci permetta di dare delle risposte attese. Allora l'autore invita a collocarsi dalla posizione che è quella di Dio, avere lo stesso sguardo di Dio nei confronti della storia, per quello che è il bene e purtroppo anche per quello che è il male. Quindi non prendiamo l'ottica terrena che è fuorviante. Se non ci collochiamo secondo la nostra così abitudine, succede ancora così. A me hanno sempre insegnato così, a noi sempre hanno detto così. Questa è una logica che non ti permette di decifrare niente, di interpretare nulla. Bisogna che tu esca da questa logica o da questa visione e ti collochi in un ambito diverso. Quindi cercare un po' di sintonizzarsi, sarebbe un po' la traduzione corretta, con quella che è la visione di Dio, questo Dio che gli è stato presentato l'Apocalisse e che adesso l'autore dice, mi raccomando, mettiamoci nello stesso ambito del divino. Ora, che cosa appare? Che cosa c'è nella visione di Dio? Che cosa Dio vede quando guarda la storia, quando guarda tutto quello che appartiene al nostro essere umani? Ecco, vede una donna, un essere umano, femminile, che è rivestita del sole. Interessante perché è un'espressione che non si trova mai nell'Antico Testamento. Non ho detto prima che per comprendere l'Apocalisse noi dovremmo essere esperti dell'Antico Testamento. Purtroppo non lo siamo, e allora questo crea ancora molto più difficile entrare nel contenuto dell'Apocalisse. L'autore dell'Apocalisse è sicuramente un giudeo proprio, che apparteneva anche alla sfera del culto, perché lui conosce il culto benissimo, tutto il culto sacrificale, il culto del santuario di Gerusalemme. Il tempio è stato già distrutto, viene distrutto nel 70, l'Apocalisse si scrive sicuramente nel 90, quindi fa parte di una, diciamo, una comunità che ha vissuto questa catastrofe, che ha conosciuto bene tutto quello che riguarda le istituzioni del mondo giudaico. Ma questo Giovanni, come lo si chiama, ora fa parte della comunità cristiana, quindi è un discepolo che, provenendo dal giudaismo, entra a far parte della comunità di Gesù. E come giudeo e come persona che appartiene anche all'ambito del culto, conosce benissimo l'Antico Testamento, ha una comprensione, una capacità anche di saperlo anche non citare, perché non lo cita mai, ma anche evocare, unica. Pensate che nel libro dell'Apocalisse non c'è mai nessuna citazione diretta dell'Antico Testamento, nessuna. Mentre negli altri testi del Nuovo Testamento trovate come diceva il profeta Isaia, no? Questa mattina abbiamo cantato lo Spirito del Signore su di me. Luca, al capitolo 4, quando Gesù va nella sinagoga di Nazaret, legge il profeta Isaia oggi questa parola si è compiuta, e tanti altri passaggi che lo troviamo nei Vangeli e in altri testi, perché si compisse la parola del profeta che dice. Ecco, noi non troviamo mai nessuna citazione diretta così nell'Apocalisse, nessuna. Non c'è mai questo tipo di formula. Però gli studiosi hanno trovato, questo era stato l'oggetto del lavoro che ho fatto per il dottorato, hanno trovato una continua evocazione dell'Antico Testamento nell'Apocalisse. Quindi allusioni o evocazioni, e arrivano ad individuare più di 800 allusioni all'Antico Testamento. Quindi lui ha una familiarità con la scrittura ebraica talmente grande che la può così evocare senza citarla, non c'è più bisogno di citarla, perché adesso per noi chi veramente è il centro della scrittura è il Cristo, e la rivelazione di Gesù Cristo così comincia il libro Apocalisse. No? Allora, in questa capacità, in questa, veramente lui ha una preparazione unica nel alludere all'Antico Testamento, ecco, questa espressione che la donna è rivestita del sole non si trova mai nell'Antico Testamento. Abbiamo alcuni passaggi dei profeti di Isaia dove si esalta Gerusalemme come una sposa che è stata rivestita con un abito della giustizia. Abbiamo alcuni testi profetici in cui avvolta da un mantello della giustizia, ma rivestita del sole mai. Questa è una sua anche capacità di creare, prendendo sempre dalla tradizione antica, ma dando una visione nuova. Cosa vuol dire essere rivestita del sole? Nessuno può essere rivestito del sole, il sole proprio è l'astro che dà la luce, che si identifica anche con Dio, tanto è che nelle antiche culture è identificato anche a una divinità, quindi il sole ha a che fare con il divino, la luce, e questo che è veramente la caratteristica del divino, illuminare, splendere come il sole, viene applicato a Dio nell'Antico Testamento, ecco, Dio ha rivestito la donna di tutta la sua, di tutto il suo splendore, cioè gli ha dato una condizione umana che la fa apparire splendente, come se questa donna già partecipasse della stessa condizione divina. Quindi non è un abito che la donna si può procurare da sé, è qualcuno che mi ha rivestito, c'è tutto un discorso anche per quello che riguarda l'uso della la grammatica, l'autore usa qui un tempo verbale che vuol dire qualcosa di irreversibile, non si può più uscire da questa situazione dal momento che uno si è lasciato appunto avvolgere da questo amore, il sole, la luce, sarebbe anche simbolo di questo amore di Dio. Quindi la donna è stata veramente avvolta dall'amore di Dio, no? Così comincia la descrizione di questo personaggio. Il primo aspetto che interessa è che la donna, ovviamente già sappiamo che la donna non è un personaggio concreto, ma è una figura, rappresenta qualcuno, la vedremo chi è, gode di questo amore completo, totale di Dio. No? Quindi questa è la prima caratteristica. Poi l'altro aspetto interessante, e poi passiamo al drago, c'è la luna sotto i piedi, voi già pensate, questo testo l'abbiamo letto anche nella testa dell'Assunta, per agosto, per parlare dell'Assunta, perché poi gli autori si sono ispirati a questa pagina dell'Apocalisse 12 per rappresentare l'Immacolata o l'Assunta, le stelle con la luna e questa donna che svolazza in mezzo alle nubi, così, no? Quindi, ma qui non sta parlando certamente della Vergine Maria, l'autore dell'Apocalisse, sta parlando di qualcosa che riguarda una realtà nuova dove questo amore viene completamente così accolto, ricevuto, di cui anche Maria fa parte certamente. Ma la luna per quale motivo la mette sotto i piedi? Diciamo prima, la luna serviva per regolare i tempi, la luna è un satellite importante per tutto quello che riguardava quel tempo, i calendari delle feste, ancora noi oggi, per individuare la Pasqua si parte dalla luna, è così, ma nel mondo semitico le feste più importanti si regolavano con il ciclo lunare, così come anche per chi lavora in campagna, anche per tagliarsi i capelli, mi pare che bisogna tagliarsi quando la luna è crescente o calante. Quindi la luna ha dei flussi, insomma, molto notevoli, no? Ecco, se la luna sta sotto i piedi, stare sotto i piedi di qualcuno è sempre, nell'Antico Testamento significa qualcuno che viene anche in un certo modo sottomesso, che suddito che non ti può dominare in alcun modo. Allora, questa donna che già possiamo dire rappresenta la comunità nuova, la comunità della nuova alleanza, ma che affonda le sue radici anche in tutta una tradizione che in un certo modo ha saputo aprirsi a questa rivelazione, a questa proposta di Dio con il suo disegno, ecco, la comunità non è condizionata da nessuna vicenda naturale o determinata, condizionati siamo un po' tutti condizionati, ma determinati no, da qualunque ritmo a livello del cosmo che ci possa impedire di essere noi stessi. Quindi si rivendica la totale autonomia di questa persona, di questa donna, di questa comunità. Pensate oggi come ancora, non lo so, ma dicono che tutti questi truffatori, queste reti privati di veggenti, cartomanti, maghi, ma vivono perché la gente ancora non ha capito questa autonomia, perché tutti pensano di essere condizionati da queste vicende o da queste situazioni che accadono, che in un certo modo io non so come controllare e devo sapere in anticipo, no? Qualcuno mi deve dire. Questa è una maniera di negare la dignità della persona. Cioè la persona non può essere assolutamente in balia di queste porte. A quel tempo ancora di più si pensava, no? Soprattutto gli influssi degli astri, oggi ancora c'è l'oroscopo, non so se funziona questa cosa, ma poter così affermare la dignità dell'essere umano, la sua autonomia di non essere determinato o condizionato da nulla che possa impedirti appunto di manifestare la tua ricchezza, la tua autonomia. E poi ecco, questa autonomia viene poi confermata dalla corona di 12 stelle. La corona è sempre un simbolo di vittoria, il 12 di nuovo la cifra che l'autore usa, che riguarda sia tutta una tradizione del popolo di Israele, ma anche della comunità di Gesù, con i famosi 12 apostoli. E allora vuol dire che già secondo Dio guarda la storia, si diceva mettersi nel cielo, in ambito di Dio, Dio vede già la storia con un disegno realizzato attraverso la figura di questa donna che ha accolto il suo amore, che non è condizionata da nessuna vicenda, che si lascia trascinare, e che già manifesta questa vittoria, cioè questo aver raggiunto il traguardo. Vedete, a metà del libro dell'Apocalisse l'autore già vuole incoraggiare i suoi lettori che il disegno andrà a buon fine, non potrà essere deturpato o bloccato o bruciato questo disegno. Quindi è una visione molto incoraggiante, molto allettante, questa veste del sole che nessuno si può procurare da sé, ma è qualcuno che te lo regala, qualcuno che ti fa questo dono. Dio ci salva così, Dio ci salva creando attraverso il suo amore. No? Quindi possiamo usare questa espressione, vedremo anche domani, che quando noi dobbiamo veramente splendere o essere così vitali è perché qualcuno ci ha pensato a noi nel comunicarci quella forza di vita, quell'amore che ci permette appunto di manifestare tanta ricchezza. Ma nessuno da solo può procurarsi questo. Se vi ricordate nell'episodio della trasfigurazione in Marco, quando descrive come erano le vesti di Gesù, diceva nessun lavandaio sulla terra poteva renderli così bianche, sembrava una specie di spot pubblicitario, no? Di questi detersivi che fanno, ma non ci sono più queste cose. Cioè, vuol dire che non è qualcosa che io mi procuro da me stesso, si procurano queste robe importanti da se stessi, per esempio gli scrivi, dice Gesù. Guardate bene gli scrivi, che amano passeggiare lungo i vesti per avere i saluti delle piante, ma è quello che manifesta proprio l'ambizione, manifesta anche la prepotenza della persona. Invece una veste che mi rende splendido, splendente, solare, questo è dono di qualcuno che mi vuole manifestare la qualità del suo amore. Ho una visione molto positiva, molto alzante. E poi, ecco, dopo aver fatto una descrizione con l'antropologia dell'autore, noi partito dalla veste, poi i piedi, poi il capo, ci dà l'elemento più importante, che questa donna è incinta, è gravida, e come succede quando arrivano le doglie del parto, urlava, gridava, perché è un momento difficile per la donna, critico, per il travaglio del parto. Però vedete, anche questa maniera di presentare già le doglie, l'autore prima ha voluto partire dal positivo, Sapere che quando noi accogliamo un dono così grande, ci apriamo a questa veramente proposta di una vita piena, e quando questo ci rende autonomi, e quando questo ci fa già sentire anche la vittoria, già il profumo di un traguardo che raggiungiamo, vuol dire che siamo grandi, siamo fecondi, e quando si è grandi bisogna anche partorire quello che la gestazione, cioè quello che si è tenuto nel ventre per 9 mesi. Quindi questa visione dell'urlare non è di per sé negativo, perché la usavano anche già al tempo di Gesù per parlare di tempi messianici, le doglie del parto, lo usa Gesù anche nel capitolo 16 di Giovanni. Dice, quando la donna sa per partorire, certo, è una fatica, ma dopo, una volta che è nata la creatura, non ci pensa più la donna alle doglie del parto, no? Quindi per quello l'autore sta incoraggiando la sua comunità che farsi avvolgere da questo amore, che essere persone autonome e che sentire già il profumo di un traguardo raggiunto, questo ti porterà anche a uno scontro. Perché quando tu vorrai manifestare quella vita che in te si è germinata, ci saranno forze contrarie che non accettano questo tipo di proposta. Allora, vedete il bello, perché subito subentra al drago che si vuole mangiare, leggiamo il testo, perché dopo che si descrive il primo segno, apparve ancora un altro segno nel cielo, non dice più che è grande, quindi sappiamo già come valutare questa seconda descrizione, però lo leggiamo sempre dall'ottica divina. Ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito. Ecco, vedete che contrasto, ecco, diciamo che una maniera di riflettere sulla nostra storia, sulla nostra realtà umana. C'è questa donna che sta per partorire, possiamo dire nella condizione di massima vulnerabilità per un essere umano. Quando la donna sta per partorire non può fuggire, non si può dedicare ad altro, si deve concentrare in questo momento particolarmente critico, ma allo stesso tempo così ricco, così fecondo, importante per la donna, per la sua famiglia. Quindi c'è una situazione di massima vulnerabilità legata anche al femminile. Il femminile non si prende mai come esempio di forza brutta o di irruenza, ma in maniera molto più tenera, possiamo dire così. E il contrasto è una situazione di massima aggressività e di massima anche prepotenza, come è stato descritto da questo drago terribile, con le corna, con le teste e con la bocca, con le fauci spalancate, per divorare quel figlio appena l'avesse partorito. Ecco, in questo modo allora l'autore ci aiuta a leggere la storia, a leggere la nostra realtà e anche a saper decifrare il perché del male, o come porci di fronte a questa situazione di una forza aggressiva che ci vuole distruggere, vedete? Perché il contrasto funziona molto bene, perché se noi ci fermassimo qui, nella lettura del capitolo, è ovvio che di fronte a una donna che sta per partorire, che non si può difendere, è un drago terribile, rosso proprio alla violenza, rosso anche il lusso sfrenato, questa capacità che uno ha di poter comprare tutto e tutti per i propri interessi. Certamente dice, ma questa donna è finita, sto figlio verrà divorato. Quindi dalla nostra maniera di ragionare, un contrasto così sappiamo come va. Ecco, se noi ci collochiamo dall'ambito di Dio, come ci sta invitando l'autore, vediamo che non funziona così la storia. Quindi impariamo a leggere la storia in maniera diversa. Perché, vedete, il bello di questa, l'autore è geniale, ma appunto ha preso anche dal Vangelo di Giovanni, abbiamo una scuola di autori, la scuola giovannea, che si passano queste informazioni, ma che allo stesso tempo attingono dall'Antico Testamento, queste doglie del parto, che erano state già viste come i tempi messianici. Sono tempi difficili, perché siamo calpestati dagli invasori, siamo umiliati nella nostra vita, però arriverà questo Messia a liberarci da tutta questa fatica. Quindi l'autore riprende tutto questo bagaglio e ci fa capire come, quando una comunità si lascia avvolgere dall'amore, crede a questo dono dell'amore di Dio E vedi subito che questa comunità diventa gravida, perché a parte le gravidanze esteriche, ma quando uno è gravido si vede. Allora, e la cosa più importante, quando arrivano le doglie del parto, la donna non può dire adesso non partorisco più. No, non esiste questo. Anche se faticoso, la donna è già preparata per affrontare questo momento faticoso. Questa, dice l'autore Apocalisse, è l'immagine valida della comunità di credenti. Se noi riceviamo un dono gratuito che è puro amore, che ci rende splendidi o splendenti, se noi questo già lo viviamo come un'autonomia piena, per cui non c'è nulla che determina la nostra vita, o che ce la possa condizionare in modo che non ci permetta di voler fare e di essere come noi vogliamo, e se già sentiamo un traguardo di essere riusciti, di sapere che è così che andremo a finire, ecco, la concretezza di questo che cosa è? Che tu devi comunicare tutta quella vita. Che tu sei come una donna incinta, che devi partorire, devi generare, e non ti devi lasciare condizionare da queste forze antagoniste che vogliono bloccare o impedire questa tua maniera di esprimere e di testimoniare l'adesione a questo disegno di vita. Quindi è molto bello il fatto che di una massima vulnerabilità, come presenta l'autore, dall'altra parte questa forza bruta, ma alla fine quello che va avanti è ciò che è debole, ciò che è vulnerabile, non ciò quello che è forte. Quindi già un insegnamento importante per saper leggere la storia. E soprattutto perché quando si è credenti, quando si accetta di essere comunità di credenti, non si possono fingere queste cose. E tutti vedono che questa comunità sta partorendo, che sta procurando vita, che sta dando vita anche con tanta fatica, affrontando tante difficoltà, tante situazioni avverse. Ecco allora il discorso che l'autore sviluppa quando nasce questo figlio maschio, lo partorì, deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, poi abbiamo una citazione del Salmo, una citazione, un'allusione al Salmo 2. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Ecco, l'autore dice che nonostante i tentativi del drago di mangiarsi questa creatura, non è stato in grado di farlo perché la creatura è stata portata presso il trono di Dio, una maniera anche di spiegare come tutto quello che si fa di vitale, tutto quello che si fa di autentico, non si può perdere mai e non può essere cancellato da nessuno, ma Dio lo considera come una forza in più nel suo portare avanti la storia verso quel traguardo. Quindi è molto bello questa visione così allettante, e già potremmo fermarci qui col capitolo 12. L'autore sta dicendo alla sua comunità: tutto quello che si fa di vitale, tutto quello che si fa di buono, come la vita è buona, come la nascita di un bambino fa riempire di vita, nulla di questo si perde o può essere mangiato dal drago, o il drago non ci può, diciamo, distruggere questa nostra capacità di dare vita. Qual è la forza di questo drago? Adesso lo racconterà l'autore con questa nota che si crea, che si apre lì sempre in cielo. La forza del drago è stato descritto con sette teste, quindi la testa è sempre un organo di ragione, per ragionare, il sette, anche lì il drago cerca di scimmiottare, ovvero che il sette è la cifra di Dio, il drago cerca un po' di presentarsi come se anche lui fosse di questa condizione divina, quindi ha una capacità di organizzarsi molto bene, cioè in maniera molto efficace, il male sa organizzarsi in maniera efficace, possiamo dire così, ma la forza che ha questo drago è una forza molto limitata, perché se parla delle corna, che sono 10, è un numero che riguarda sempre una cifra molto provvisoria, che non porta da nessuna parte, e dove si manifesta questo drago, dice, ha 7 diademi nelle teste. Il diadema era l'insegna del governatore, del principe, dell'imperatore, del sommo sacerdote. Quindi dove si può individuare che bazzica questo drago, dice l'autore dell'Apocalisse, nei centri del potere. Sia politico, come l'imperatore che portavano, perché la diadema era una specie di cinta che si metteva non era la corona, il diadema o la tiara era questa specie di bandana alla testa che con tutte le pietre preziose mandavano una specie di fulgori come se uno fosse già di condizione divina. Quindi l'autore dell'Apocalisse dice: se volete cercare il drago non dovete andare nei luoghi loschi, infernali. Il drago bazzica nei centri del potere, sia politico, come gli imperatori portavano questi diademi, o sia religioso, come il sommo sacerdote portava il diadema sulla testa con il nome santo scritto, e poi con le pietre preziose che portava qua sul petto. Quindi, vedete, è una maniera di introdurre a questa realtà del male, o del Satana, come adesso spiegherà fra poco l'autore, che non sono delle cose infernali o delle cose di oltretomba, assolutamente, questo ci siamo inventati tutti noi, ma che qualcosa chiaramente distinguibile. Purtroppo non sappiamo apprezzare questo, non sappiamo capire questo. Non riusciamo a capire questo perché non ci mettiamo nell'ambito adeguato per leggere questo. Noi leggiamo dalla nostra realtà terrena e quando vediamo l'imperatore o vediamo il principe o vediamo il sommo sacerdote, diciamo, caspita, questi sì che governano, sono questi che devono dividere la nostra vita. Ecco, queste sono le espressioni del drago, dice l'autore dell'Apocalisse, che si organizza molto bene, c'è una capacità efficientissima, per cui non tollera che il disegno di Dio, questo sarebbe l'avversario, Satana, come ha spiegato Alberto, che questo disegno di Dio possa arrivare all'essere umano, si possa realizzare nell'essere umano. Cerca sempre di bloccare il disegno, cioè di mangiarsi la creatura. Ma la creatura non se la può mangiare. L'unica forza che ha il drago, come adesso spiegherà l'autore, è quella del sedurre, ingannare. Ma non di distruggere quello che tu fai. Può distruggere la tua vita, questo non è possibile. Cioè il drago ha soltanto una capacità, appunto, con sette teste, e poi che governa e che si muove nei centri del potere, quindi ha delle capacità più che disponibili per intervenire, di dirti lascia perdere, non serve a niente che tu ti lasci rivestire di sole, che tu abbia l'uomo sotto i piedi, che tu abbia, e che tu voglia partorire, perché in fondo intorno le cose non cambieranno mai. O anzi, magari come io ti dico, che tu devi fare, forse cambieranno, ma è il grande inganno che fa il drago, no? È il grande ingannatore o il seduttore, no? Quindi questa è un po' la dichiarazione che fa l'autore dell'Apocalisse, come l'unica forza che ha il drago è quella di sedurre per che tu dica in fondo è meglio rassegnarsi. A cosa servono tutte queste storie? Non me ne frega niente di questo dono o di questa possibilità di crescita o di fecondità, perché intanto il male dilaga, i prepotenti sono sempre più forti, noi stiamo qui a fare la figura dei stessi, sarebbe meglio che anche noi ci mettessimo dalla loro parte. Questa è l'unica forza che è entrata, cioè che tu arrivi a pensare che quello che ti viene proposto non serve a niente, e che invece quello che lui ti insinua è qualcosa di molto più allettante. Ma vedete, l'autore sta facendo quella lettura, poi tra l'altro il serpente viene qui preso, la donna, tutto il discorso dell'Immacolata Concezione, che bestia il serpente, viene anche recuperato quando hanno fatto un po' una rilettura iconografica di questo testo, ma se voi prendete il libro della Genesi, che l'autore sta riprendendo anche qui, tutto il discorso di Genesi 2-3, vedete, il serpente, la più astuta delle bestie, che cosa ha proposto ad Eva, ad Adamo, no? Cioè, li ha ingannati cambiando le parole che Dio aveva detto. Cioè, lui non ripete esattamente, cioè, lui aveva detto, potete mangiare di tutto. Però di questo albero della conoscenza, il male no, perché se tu mangi, morirai. Allora il serpente è andato, è vero che non potete mangiare di niente? Cioè, questo è l'ingannatore, cioè vuole veramente negare la parola, in questo caso di Dio, presentandosi lui come chi veramente ti può dare da mangiare. Tu per vivere devi mangiare, tu devi mangiare anche di quell'albero. E se ti hanno detto che devi morire, non è vero? Quindi se tu mangi di questa pianta, tu sarai come Dio. Quindi come se Dio fosse geloso del suo sapere e non vuole che nessuno se ne appropri, per questo ha messo il divieto. Ma è quello che si è inventato il serpente per ingannare, per sedurre e cedere a questo desiderio sconfinato di poter fare comunque quello che ti pare, perché in questa maniera ti senti anche un dio, anche se in fondo è tutto una caricatura che porta alla distruzione, come dice il testo della Genesi, che porta anche alla morte. Ecco, allora, la donna viene poi portata nel deserto, anche qui l'autore apre questa nuova linea, che è tipica dell'Antico Testamento, della scrittura, per dire come nelle situazioni di persecuzione si aprono sempre delle vie dove una persona può trovare un'alternativa per non essere calpestata o essere così schiacciata da questo male, e in questo deserto non mancherà il nutrimento. L'autore ne ha già parlato di questo tipo di assistenza, che ha a che fare quando gli ebrei nel deserto furono nutriti con la manna, gli permessi di camminare e di arrivare poi al traguardo. Per la comunità cristiana, ecco, sappiamo che la manna è il pane vivo, che la manna è l'Eucaristia, quindi il deserto sono le alternative che la comunità deve sempre aprire in situazioni di grande disagio, di grande malessere, di grande confusione, e sapere che quando si aprono queste alternative non mancherà mai il nutrimento, appunto quel pane vivo che permette appunto alla stessa comunità di continuare avanti. Ecco, dopo si ferma qui il primo quadro. Il secondo quadro è con la battaglia nel cielo. Alberto gli ha spiegato questo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ecco, così conclude questa prima parte del capitolo 12, dove la battaglia è ovviamente è un modo anche molto così un po' mitico di quel tempo si scrivevano dei testi. L'Apocalisse può entrare in questa letteratura chiamata apocalittica, ma dove si raccontano queste battaglie stellari proprio da non finire. Anche in testi di Qumran li troviamo, queste, cioè siamo in un periodo in cui si crea un tipo di letteratura, possiamo dire, extraufficiale. Non è la letteratura del Tempio, che già ha dato delle indicazioni con gli scrivi molto così precise, però che non fanno vedere un po' l'adempimento delle promesse. Allora si creano dei gruppi che contestano appunto questa ufficialità del Tempio. Siamo già alla fine del primo secolo, prima di Cristo, poi soprattutto durante il primo secolo. Questi gruppi che sono molto invasati e che usano un linguaggio anche cifrato per riscrivere la storia, dicendo a noi quello che ci dicono le autorità ufficiali non ci proprio comunica nulla, non ci dà più speranza, dobbiamo scrivere noi un'altra maniera di intendere la storia. Allora ci sono questi testi apocalittici, questi apocrifi dell'Antico Testamento, e queste battaglie tra demoni e angeli sono una cosa incredibile. Quindi tutto il discorso della demonologia e l'angiologia si sviluppa in questo periodo di grande crisi, tra la fine del primo secolo avanti Cristo e poi il primo secolo della nostra era, perché si voglia rispondere a tante situazioni che sembra non avere più risposte, e dall'ufficialità di Gerusalemme non viene nulla se no ancora un controllo più ferreo. Ecco, l'autore dell'Apocalisse che un po' entra in questo tipo di letteratura, però si discosta per certi elementi, anche qui ha ripreso questo aspetto della battaglia, ma di un modo così proprio discreto, una battaglia appunto, non sappiamo più niente della battaglia, non è che si metta a descrivere come negli altri testi apocalittici, trovate delle descrizioni incredibili, soltanto questo Michele, chi è come Dio, questa forza di Dio nella storia, con i suoi angeli, sono gli intermediari, e anche il drago, appunto, questo drago violento, con i suoi angeli, quindi gli angeli sono sempre i seguaci di chi si presenta come realtà di morte. Ecco, la cosa più importante di questa battaglia, per tre volte si dice che fu gettato, il verbo gettare, in greco, ha anche un connotato di violenza, qualcosa che si sposta in maniera come quando si getta una palla fortemente all'altro, quindi non è che è stato scostato, non è stato un po' prego, sì, no, è stato proprio buttato giù, Per tre volte si dice sul Sant'Evo gettare, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi l'autore dell'Apocalisse dice, nell'ambito della divinità, nell'ambito del divino, non c'è mai posto per chi si vuole ergere come, appunto, seduttore o come questo ingannatore o come colui che vuole contestare il disegno di Dio per farne uno proprio e in questa maniera rovinare tutto. Vedete, questa è la denuncia che fa l'autore dell'Apocalisse di ogni forma di potere che si vuole investire o si vuole anche rivestire di una condizione divina. Questo ha funzionato sempre fin dall'antichità. Tutti gli imperatori, tutti i faraoni, tutti pretendevano questa condizione divina, erano figli del sole o erano divinità, Augusto e tutti gli altri che sono stati divinizzati. Quando si scrive il libro Apocalisse, il culto all'imperatore ormai è florido nell'impero. Ecco, l'autore sta denunciando, sta contestando che ci sia un potere di qualunque carattere, sia politico, religioso, economico, che possa pretendere la condizione divina. Questo non è possibile, dice l'autore della Apocalisse. Cioè il potere inteso come una forza che si vuole imporre sugli altri per controllare, per condizionare e per sviare da questo che è il progetto di Dio secondo le scritture ci raccontano. Quindi chi si vuole arrogare questa forza è sempre qualcosa di satanico. Non può venire mai da Dio. Al cospetto di Dio non ci può essere nulla che sia contrario a questo disegno di un amore che si regala, di una vita che ti rende fecondo, ti rende gravido come la donna, che ti rende autonomo, che non dipendi da nessuno e che senti già il traguardo. Senti già questo traguardo raggiunto. Ecco. Nessuno si può mettere al cospetto di Dio per negare questo, e se lo fa è sempre opera appunto di questo drago, questo satana, ma non può essere per nulla giustificato da Dio o accettato da Dio. Pensate, tutti noi c'è qui Pedro Pablo, io mi ricordo quando c'era la dittatura, siamo cresciuti sotto la dittatura, e nelle monete di Franco, come tutti i dittatori, c'era questa frase veramente blasfema, però che per noi che eravamo proprio sotto dittatura sembrava una cosa veramente magnifica, la dico in spagnolo comunque si capisce: Francisco Franco, caudillo di Spagna, il caudillo era il condottiero, por gracia de Dios, per grazia di Dio, questo è un altro. Vedete, questo è quello che vuole il potere, no? Essere salito in cielo per dire: così vi posso dominare meglio. Perché che io sia un dittatore che vi faccia la vita impossibile, qualcuno a un certo punto si ribellerà e mi manderà a quel paese. Ma se io che sono il vostro dittatore e vi faccio sputare il sangue, dico che questo me l'ha mandato Dio, che questo potere me l'ha dato Dio stesso, allora voi volentieri sputerete ancora del sangue senza mandarmi a quel paese, perché a Dio non lo si può mandare a quel paese, no? Quindi questo fino a poco fa, quindi fino a 30, 40 anni fa, abbiamo vissuto con questa visione della sacralizzazione del potere. O, come dice c'è qui il nostro amico Stefano di Treviso, e quest'anno abbiamo invitato Beppe Castiglio per la settimana d'adorata, non ha potuto venire anche alla fine, ma l'ultima volta l'abbiamo visto a Granada, ci siamo incontrati a giugno, Beppe ci parlava della sacralizzazione del male. La sacralizzazione del potere, la sacralizzazione del male, cioè il male viene sacralizzato e quello che è male, poiché viene reso sacro, ti viene così imposto come se fosse un bene perfetto. Questa è la grande perversione, in questo caso della religione, ma anche del potere stesso. Quindi non ci può essere posto al cospetto di Dio per nulla che si opponga, che sia contrario al suo disegno. E vedete come l'autore qui ha descritto questo dragone. Vedete come il male ha una capacità di mimetizzarsi, di adeguarsi secondo l'ambiente per essere più credibile, per poter ingannare meglio. Allora, da diversi nomi, non c'era bisogno di questa specie di elenco. Il grande dragone, perché il grande dragone? Perché ho usato il dragone? Perché il drago rappresenta tutti questi mostri marini, il mare faceva una grande paura sempre a quel tempo. Quindi dal mare venivano queste forze del caos che si raffigurano poi come dei mostri, delle bestie terribili, terrificanti, no? Quindi una bestia che ti distruggeva proprio. No? E nell'Antico Testamento, per individuare i nemici di Israele, venivano così raffigurati come draghi. Nabucodonosor viene presentato come un drago, e l'Egitto con il faraone come un coccodrillo. Quindi sono bestie che, provenendo dalle acque, possono creare ancora molta più paura. Quindi il grande drago, il grande nemico, possiamo dire, la grande espressione delle forze del caos, che tu non puoi assolutamente dominare, che tu sei un po' in balia di queste forze. Poi l'altro nome che viene dato, il serpente antico, quindi abbiamo qui la ripresa di Genesi 3, il serpente, la più astuta delle bestie, quindi questa capacità che il serpente ha di sedurre. Vedete, quando nella Genesi ha detto, non è vero che vi ha detto che non dovete mangiare le piante? Cioè, non è che stava dicendo nulla di così losco o di così ripugnante, perché lui stava proponendo di mangiare e tutti avevano bisogno di mangiare. Come quando leggiamo in Quaresima le tentazioni di Gesù nel deserto, che siamo sempre in questo stesso registro, non è che il Satana gli propone a Gesù delle cose losche, ma delle cose molto allettanti, apparentemente, no? Quindi il serpente antico è questa capacità che c'è anche nella nostra realtà umana di ingannare o di ingannarci, e che tutti portiamo dentro e che vediamo anche attorno a noi e che fa parte anche un po' di questo cosmo un po' caotico. C'è un po' dappertutto, c'è in noi, c'è tra di noi e c'è anche al di fuori di noi. Questo era il serpente, cioè ovviamente ha bisogno qui di essere raffigurato come un animaletto, la più astuta delle bestie, ma in fondo quello che sta dicendo, leggete, c'è una bellissima opera di Paul Ricoeur, La simbolica del male, dove spiega benissimo questa, tutto questo simbolismo del serpente, appunto, che è ingannatore. Perché? Perché lo portiamo tutti, un pochino di questo serpente lo portiamo tutti dentro di noi, e in fondo è una maniera di acconsentire a questo nostro desiderio che non abbia alcun tipo di limite, sarete come voi. Quindi quando i desideri devono avere appunto quel limite saggio per permettere la crescita tra di noi, il serpente porta un po' alla consentire questa tua cupidigia o questo tuo interesse, come diciamo, non è tanto il peccato quanto l'interesse, quello che si oppone a Dio e al suo disegno. Quindi il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, vedete, nelle due lingue, diavolo in greco, colui che divide, colui che separa, Satana, colui che ostacola, chi blocca, e che è il seduttore di tutto il mondo. Ecco, questa maniera di descrivere la figura del drago, del diavolo, con nomi diversi, è una caratteristica dell'Apocalisse, vedete, per dire state attenti, perché ha questa capacità di meditarsi e di ingannare continuamente, usando le parole sempre in maniera equivoca. Vedete, il nostro problema è che noi comunichiamo con le parole. Anche Dio, quando ha comunicato Adamo ed Eva, potete mangiare di tutte le piante, tranne che di questa, ma l'ha fatto attraverso una parola che di per sé è qualcosa di fragile, la parola, perché o ti fidi o non ti fidi. Però è questo che permette la crescita tra di noi, quando io mi fido della tua parola, è corretta a quello che tu mi dici. In cambio, invece, il serpente è quello che travisa le parole, è quello che viene da Eva e dice, come mai non potete mangiare la piante? Ma non me l'ha detto così. Però in un certo senso, se noi stiamo un po' alla intelligenza del serpente, se lui ha detto, Dio ha detto a Eva, a Adamo, potete mangiare di tutte tranne che di questa pianta, quindi non potete mangiare di tutte le piante, di per sé funziona anche il ragionamento del serpente. Quindi questo è il discorso del seduttore del mondo, questa capacità di travisare le parole, e con le parole ci caschiamo e con le parole diamo adito a questo desiderio sconfinato che alla fine ci distrugge. Perché così ha detto Dio Adamo, se tu mangerai di questa pianta morirai. Cioè, Se tu vuoi diventare la norma di comportamento per gli altri, perché tu già conosci il bene e il male, tu non crescerai mai né farai crescere gli altri. Quindi tu sei già distrutto in partenza, no? Per cui qualche autore diceva, non è tanto che non si poteva mangiare il frutto dell'albero, è che tu non ti puoi mangiare l'altro, perché l'altro è rispettato così com'è. Quando tu diventi la norma di comportamento, si suppone che tu l'altro lo puoi dirigere o lo puoi distruggere a tuo piacimento. E questa è la pratica. Questo è quello che il serpente in fondo sta proponendo, o che il drago voleva anche incutere alla donna, quando gli fa capire che l'essere gravida, il partorire, in fondo è inutile, perché qualcosa di così insignificante come una creatura, di così debole come una creatura, che cosa può fare di fronte a tanta prepotenza, a tanta violenza, a tanto male che dilaga? Ecco, noi non dobbiamo cadere in questa apparenza del contrasto, ma dobbiamo entrare nel valore del messaggio che l'autore dell'Apocalisse comunica attraverso questi simboli. Quindi abbiamo una dichiarazione, proprio a mio avviso, delle più belle che troviamo in tutte le scritture, e che serve per incoraggiare appunto la comunità dei credenti, rappresentata da questa donna vestita di sole, che nulla di quello che tu farai per procurare vita all'altro, nulla verrà mai perso o cancellato o distrutto da nessuno. Da nessuno. Ecco, quando noi partiamo da questa considerazione, allora possiamo, ecco, impegnarci a comunicare vita, e non ci lasciamo appunto fuorviare, ingannare chi ti dice ma lascia perdere, in fondo è inutile, non cambierai mai le cose, non risolverai mai nessuna delle grandi tragedie con il tuo essere così appunto attento a dare vita, a procurare vita all'altro. Io credo che questo sia la grande riflessione che fa l'autore dell'Apocalisse. In un mondo dove l'arroganza dilaga, ancora oggi è così, pensate, ecco perché la comunità non ceda, non si rassegni a queste seduzioni di questo serpente antico, no? Pensate appunto all'uso delle parole, come oggi è la grande confusione. Pensate a cosa può fare un drago come Salvini, ecco, quando ripete sempre le stesse parole che non sono vere, però che la gente alla fine dice, ma è questo che mi farà mangiare a me, come ha detto il serpente? No, no, ma se tu mangerai diventerai come un Dio, no? Cioè, e questo è veramente il pericolo, cioè c'è la bellezza ma anche il pericolo di una parola che viene usata per travisare. In questo senso, no? Quindi purtroppo funziona così, e l'autore lo svilupperà poi, non avremo tempo di vederlo nella seconda parte, ma nel capitolo 13 l'autore ancora porta avanti un'altra pagina per spiegare ancora meglio questo drago attraverso la figura di due bestie, una bestia che viene dal mare e una bestia che viene dalla terra. E la bestia che viene dalla terra, come la descrive lui, leggete voi poi se avete tempo il capitolo 13, non è altro che la propaganda politica o la propaganda religiosa per accettare i disegni del drago. Il drago ha bisogno di un luogotenente che gli sistemi le cose, e poi da un sistema propagandistico che inculchi attraverso una serie di segni prodigiosi, questa bestia che viene dalla terra faceva delle cose grandiose, che inculchi appunto nella gente questo desiderio di mettersi dalla parte della bestia, di adorare la bestia, di ricevere il marchio della bestia, questo famoso 666, queste tre cifre, queste tre numeri, perché altrimenti se tu non fai così, tu non sarai nessuno, tu non potrai né vendere, né comprare, né crescere, cioè ti mette una serie di condizionamenti che in fondo ti dicono se voglio campare mi devo adeguare a questi qui, no? Quindi l'autore sviluppa ancora al capitolo 13 questa figura del drago in maniera molto, molto, molto veramente geniale e molto attuale, ma al capitolo 12 ci dà un po' la sintesi di tutto, e già basta questa pagina per comprendere in che maniera uno si può porre di fronte a questa realtà del male, che possiamo chiamare anche diavolo, satana, drago, sapendo che non c'ha alcun potere su di noi, se non quello dell'inganno. L'unico che ha è la persuasione, persuaderti perché tu tu tradisca la tua adesione o tu rinuncia a questo, e tu ti lasci portare, come vedremo adesso nella seconda parte, dalle seduzioni di questo reale. Bene, facciamo quell'intervallo, grazie che non ci siete addormentati. La parte più bella viene adesso, quando parleremo dell'acquistatore. Secondo te? Allora ci vediamo alle 5:30, Ci vediamo alle 5:30.
Va bene, ma
la sta registrando, Stefano, la metteremo nel sito.
Grazie.